Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Iniziamo con la 29ª domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. Prima della domanda, un'informazione pubblicitaria. Abbiamo questo ritiro a La Tuile in Valle d'Aosta, dal 15 al 21 agosto, e per ora i posti disponibili sono 400 sugli 800 che di solito a volte abbiamo raggiunto anche per capienza di salone. E con il distanziamento sono 400, quindi chi si vuole iscrivere lo faccia in tempo anche per prendere il posto. Per gli appuntamenti di maggio abbiamo Pentecoste, domani tutti liberi, tutto aperto, quindi Pentecoste sarà il 23 maggio a Castellanza al Pala Borsani, il 15 aprile e 15 maggio avremo la messa di intercessione qui a Roma alle 17:30, credo, e avremo anche il 25esimo di matrimonio di Elena Simonotti e di Gianni Cardani di Oleggio che verranno a festeggiare qui con noi, e probabilmente il 9 maggio, e con il gruppo di Palermo, ci sarà soltanto la preghiera di lode e la messa la domenica mattina. Ancora non si sa bene se la faremo a San Vito Lo Capo nella villa dei Tassone oppure a Pergusa. Comunque, chi è interessato a venire alla messa, contatti il gruppo di Palermo perché anche qui la messa è per inviti, per non creare assembramenti, quindi vi daranno informazioni anche sulla location o Trapani o Enna da quelle parti. Bene, e lode al Signore per tutto. Iniziamo la domanda e leggiamo il passo di Marco 12. Gesù si mise a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre. Poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna, ma essi afferratolo lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Inviò loro di nuovo un altro servo, anche questo lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora un altro e questo lo uccisero e molti altri che egli ancora mandò. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Aveva ancora uno, il figlio prediletto. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero tra di loro: questi è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. E afferratelo, lo uccisero, lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete forse letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto questa parabola contro di loro e lasciatolo se ne andarono. Gesù aveva tutte le virtù, tranne quella della prudenza, e racconta questa parabola ai capi dei sacerdoti, agli anziani e agli scribi. Ormai la fine di Gesù è pensata, dichiarata, preparata. Poteva evitare di pungerli proprio nel vivo, e invece Gesù, quasi quasi possiamo dire, li attacca, ovvero dice quello, la verità, il vero, la verità è lui. che è un problema di sempre, il problema di appropriarsi della vigna, appropriarsi di una chiesa, appropriarsi di una diocesi, appropriarsi di una realtà ecclesiale, che sono di Gesù, non sono di nessuno, siamo tutti servitori. 2000 anni fa, come oggi a volte si manifesta. La vigna di Israele, la vigna è il popolo di Israele. Il Signore ha dato questa vigna, questo incarico al popolo di Israele, al popolo eletto. Dio cerca frutti. Dio prima manda i profeti che puntualmente vengono ammazzati. Nessun profeta è morto nel suo letto. Da ultimo ha mandato suo figlio che è stato torturato e ammazzato. Gesù sta anticipando in questo la profezia della sua morte. Poiché la vigna non dà frutti, sarà data ad altri che la faranno fruttificare. Storicamente abbiamo visto che è successo così. Inizialmente Dio chiama il popolo ebraico come popolo eletto per portare la sua parola. Chiama Abramo, Mosè, i profeti, poi arriva Gesù. Il piano del Signore sussiste per sempre. Non è perché gli ebrei hanno mancato il compito che tutto finisce. Il compito è passato ai pagani. Il regno di Dio sarà tolto e sarà dato un popolo che lo farà fruttificare. Il compito è passato ai pagani, a noi, alla Chiesa. San Paolo ci ammonisce, attenti, se infatti Dio non ha risparmiato quelli che erano rami naturali, tanto meno risparmierà te, Romani 11:21. E ancora, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere, Prima Corinzi 10:12. Ma qui poi c'è la parola più bella in assoluto, e secondo me in assoluto no, ma tra le più belle della scrittura. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Sulla pietra angolare, testata d'angolo, si costruisce la casa. La pietra angolare garantisce la tenuta della casa. Gesù è stato scartato dal suo popolo, dalla sua chiesa, ed è divenuto la pietra angolare. Gesù è morto come un maledetto da Dio, però oggi tutta la cristianità fa riferimento a lui. Gesù è la pietra, la roccia sul quale si fonda la Chiesa e la nostra vita di fede. Questo serve anche a noi, ecco perché è bello. Noi possiamo essere scartati dalla nostra famiglia, dalla nostra parrocchia, dalla nostra diocesi. Quello è il momento in cui il Signore ci sta assimilando al suo progetto per farci diventare pietra angolare di una realtà nuova. Questo lo dobbiamo tenere presente. Come si suol dire, il Signore chiude una porta e apre un portone. Quando una porta viene chiusa, dobbiamo vedere quali portoni si sono aperti. Quando una realtà ci scarta, ci butta fuori, non ci vuole, invece di stare lì a piangere, e apriamoci, rallegriamoci, apriamo i nostri occhi, apriamo il nostro cuore e cerchiamo di capire quale realtà il Signore ci sta dando, quale realtà nuova il Signore vuole fare con noi. Noi diventiamo la pietra angolare per la costruzione di una realtà nuova. Ma se noi siamo lì a piangere, gementi e piangenti, non risolveremo niente, con gli occhi pieni di lacrime, non vedremo le cose belle che il Signore sta preparando per noi. Quindi dobbiamo passare dalla modalità terrena alla modalità aerea, alla modalità dello spirito e quindi cercare di capire e quando ci stanno scartando, quando ci gettano fuori da alcune realtà, scuotiamo la polvere dai nostri calzari. Il Signore sta preparando un progetto nuovo per noi. Ricordiamoci di Davide, il grande re, scartato, neanche tenuto in conto da suo padre e suoi fratelli, e diventa il grande re Davide. Giuseppe l'ebreo, odiato dai suoi fratelli, venduto come schiavo, diventa il viceré d'Egitto. Mosè, scartato dalla sua famiglia, diventa il grande condottiero e così via. Li vediamo nella scrittura. C'è un versetto che a me piace tanto e che è nel passo parallelo di Matteo. Noi stiamo leggendo Marco, però lo voglio anticipare, lo voglio leggere perché ci fa capire il perché dobbiamo pregare proprio per chi ci scarta, per chi ci butta fuori, per chi ci odia, tra virgolette. Chi cadrà sopra questa pietra sarà sfracellato e qualora essa cada su qualcuno lo stritolerà. Se noi siamo una pietra, noi siamo una pietra, su questa pietra cade chi ci ha scartato, si sfracella, si stritola. E allora ecco. Se abbiamo veramente un cuore misericordioso, se noi abbiamo il cuore di Dio che fa sorgere il suo sole sugli ingrati e sui malvagi, apriamoci ad una preghiera di intercessione continua proprio per loro. Ma torniamo al punto principale di questa parabola, che poi si diversifica in tante domande. Il Signore viene a cercare i frutti. Domenica prossima. Il Vangelo è molto bello, è quello della vite e i tralci. Gesù dice: Io sono la vite, voi siete i tralci e il Padre mio è il vignaiolo. Quindi noi siamo un tralcio. Il tralcio della vite serve soltanto per portare, produrre frutti. Se togli, quando il tralcio viene potato, non serve a niente. Con il legno della vite non puoi costruire mobili su pellettili o niente. E anticamente si usava la cenere per lavare le lenzuola, non si può nemmeno lavare perché la cenere della vite macchia. Quindi o portiamo frutto o non serviamo a niente. I frutti, vale bene ricordarlo, sono 9, li troviamo in Galati 5:22. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Questi frutti, attenzione da non confondere con i prodotti. Questo incontro è un prodotto che vi sto proponendo. Un prodotto spirituale. Poi l'unzione spetta a Dio se questo prodotto porterà dei frutti. E questi frutti devono essere o amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Se non vi porta nessuno di questo frutto, c'è anche la propria parte personale, per carità, ma dipende dall'unzione. E se questo progetto, questo prodotto, ce lo ha detto Gesù di farlo. Ecco perché ci vuole un discernimento continuo sulle nostre opere e su quello che facciamo. Quindi portiamo i frutti. I nemici dei frutti sono due. Cerchiamo di individuarli per cercare di guarirli in questo tempo che ci viene donato stasera. La sterilità porta 5 ferite, delusione, paura, sensi di colpa, scoraggiamento e rancore. Guardiamo la vita degli apostoli che li hanno attraversato tutti, tutte e 5. Delusione. Gli apostoli sono stati delusi da Gesù. Loro pensavano di andare a Gerusalemme, di cambiare le poltrone e invece lo hanno ammazzato. La prima è una delusione, ma anche noi siamo delusi dalle persone a cui avevamo delle aspettative, avevamo dei progetti, delusi. Seconda cosa è la paura. Nella notte di Pasqua loro hanno paura di essere arrestati insieme a Gesù e scappano. Hanno paura delle istituzioni. Anche noi possiamo avere paura. Viviamo in un tempo di paura, ma qui è quindi paura per tante cose, per il nostro comportamento, sensi di colpa. Gli apostoli volevano bene a Gesù, avevano fatto una scelta per Gesù e quando sono arrivate le guardie per arrestarlo, a parte la difesa che ha fatto Pietro, ma quando ha visto che Gesù non voleva essere difeso, è scappato verso il non essere, io non sono, dirà Pietro alla vecchiarella. Anche noi possiamo avere sensi di colpa, per aver abbandonato alcune persone per paura, per delusione, oppure perché non siamo riusciti a fare qualcosa. Ad esempio, molte persone hanno sensi di colpa che sono i più inutili, per le persone morte, perché non le hanno aiutate, perché ormai queste persone sono nella grazia di Dio, sono, se non sono grazia di Dio, sono in purgatorio. Comunque, come dice Santa Caterina da Genova, il posto migliore dopo il paradiso è il purgatorio, perché sanno che prima o poi vedranno Dio e vedono Dio, in maniera velata, ma hanno questa percezione di Dio, le anime del purgatorio. Ecco perché intercedono, per noi. Ieri ho raccontato una esperienza di intercessione delle anime buone che ci vogliono bene sempre, stupendo. Poi hanno lo scoraggiamento e Gesù, ha invitato a cambiare il mondo, ha fatto questa comunità, ma vediamo, lo abbiamo visto in queste domeniche, nella terza apparizione erano rimasti in sette. Che fine ha fatto il gruppo? Quante volte lo vediamo anche noi, specialmente in tempo di Covid, tra paure e stanchezze e cose, tante persone hanno abbandonato. Che fine ha fatto il gruppo? Che fine hanno fatto tutti quei bei discorsi che facevamo? Che fine ha fatto Gesù è il Signore? Alleluia, alleluia, Gesù è il Signore. Quindi ci si scoraggia. E per ultimo il rancore. Il rancore perché quelle persone che la domenica delle palme avevano gridato alleluia, osanna al figlio di Davide, dopo pochi giorni hanno gridato crocifiggilo. E tante persone hanno fatto anche marcia indietro, persone che sono state guarite, liberate da Gesù, lo hanno abbandonato e addirittura, forse, non ci sono i nomi, hanno gridato anche loro crocifiggilo. Cosa ha fatto Gesù? Stasera noi dobbiamo pregare in questo silenzio e pregare per guarire da queste ferite. La delusione. Cosa ha fatto Gesù? Cosa ha fatto Gesù con le persone che lo hanno deluso? E Gesù aveva, c'era Pietro che aveva fatto il capogruppo, Giovanni, Giacomo, persone che gli aveva cambiato la vita, Simone lo Zelota, Matteo. Che fine hanno fatto? Gesù però li recupera. Ecco perché il recupero, che tante volte vengo criticato per questo recupero continuo. Ma Gesù ha fatto così, un recupero continuo fino a quando se ne vanno loro. Boh, fino a quando dice continua ci vogliamo piovere niente che fare. Boh, va bene, allora è stop. Gesù, ricordiamoci che ha cercato di recuperare Giuda fino all'ultimo. Poi Giuda si è ammazzato. Quando si ammazzano spiritualmente, che vanno in altre realtà, pantani, paludi o sabbie mobili, boh, non ci possiamo fare più niente. Però ecco il recupero per superare la delusione. E per la paura, cosa ha fatto Gesù? Anche Gesù ha avuto paura nell'orto degli ulivi e addirittura ha sudato sangue dalla paura che Gesù aveva. Cosa ha fatto? Ecco, ha pregato e nella preghiera arriva l'angelo consolatore. Inutile che siamo lì a lamentarci in questi giorni, mi pare forse venerdì, ho ricordato l'aquila. Quando c'è il temporale, i polli, le galline scappano, corrono a destra e a sinistra nel pollaio perché sentono arrivare la tempesta. L'aquila, vum, c'entra dentro e sale più in alto, danzare nella tempesta. Ci vuole un po' di forza, ma in questa forza, ecco, Gesù non l'aveva. Ci sono dei momenti in cui non l'abbiamo. Preghiamo l'angelo consolatore. Padre Gesù, manda l'angelo consolatore perché io possa superare le mie paure. E Gesù è fedele, il Padre è fedele, te lo manderà. I sensi di colpa, come si fa a superare i sensi di colpa, questi che sono scappati, entrare nel loro cuore. Gesù entra nel cenacolo a porte chiuse. Se siamo noi che abbiamo sensi di colpa, chiediamo a Gesù di entrare nel nostro, i sensi di colpa ci chiudono. Chiediamo a Gesù di farci entrare e di entrare nel nostro cuore per portare quello shalom, per portare pace. Il senso di colpa ci leva la pace, ci mette quell'inquietudine di non salutare, quella raggia, diremmo. Allora, far entrare Gesù. Per entrare in quella pace, malgrado ogni errore che possiamo aver commesso o che hanno commesso gli altri, entrare nel loro cuore. Per lo scoraggiamento siamo rimasti in pochi. Che dobbiamo fare? Non prendiamo più niente. Tutta la notte abbiamo lavorato, lavoriamo, preghiamo, facciamo evangelio e non succede niente. Perché siamo scaduti? È facile nella modalità umana, e quindi bisogna mantenersi sempre attenti. State attenti, dice Gesù, mantenersi in questa modalità dello spirito. Gettate la rete dalla parte destra e troverete. A volte dobbiamo fare un reset. Questo lo faccio pure io, perché a volte entri nell'istituzione, entri nel si è sempre fatto così, entri in quelle cose che si fanno ogni giorno e poi un po' sembra entriamo quelle cose spirituali le abbiamo fatto diventare umane. Allora getta la rete dalla parte destra e poi il rancore, la quinta ferita, ma come? Dopo tutto quello che abbiamo fatto a volte per le persone, ci tradiscono. Ma anch'io tante volte, ma dopo tutto quello che ho fatto, perché una cosa è certa, il bene che fai non sarà mai ricompensato dalle stesse persone a cui hai fatto del bene. Anzi, c'è una specie di rivalsa, non lo so. Però è così. E allora che devi fare? Devi soltanto, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma io sento ancora rabbia. Sì, anche Gesù sulla croce sentiva tutto il dolore per la tortura, aveva la febbre, febbre eccitante, agonizzante, proprio ormai, proprio allo stremo delle forze che stava morendo. Padre, perdona loro. Perché non sanno quello che fanno. Poi per le persone ipersensibili, come era Santa Teresa di Lisieux, come sono io, come sono tante persone, che un capello sembra una trave, e a volte c'è chi cammina come un elefante in una casa di vetro, di cristalli, rompe tutto, ma non se ne rende conto, perché sono elefanti, rozzi. E però cosa fai? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Queste sono le cinque ferite che stasera cercheremo di guarire. La produttività è anche un nemico del frutto. In che senso? Nel senso che a volte noi vogliamo produrre, vogliamo fare qualche cosa per dare gloria a Dio, ma non è vero. Per dare gloria a noi stessi, per sentirci realizzati, che è anche buono. Però ricordiamoci che la Torre di Babele fu fatta per dare gloria a Dio, invece dava gloria a loro ed entrarono in confusione. Si sono confuse le lingue. A volte anch'io sento un po' di confusione dentro di me e quando sento questa confusione che non vedo bene, mi domando, sto dando gloria a Dio? O sto cercando una mia realizzazione, che è anche una cosa buona, non è male, però in ogni realizzazione noi dobbiamo dare gloria a Dio. Allora passa. E nella produttività ci sono tre caratteristiche del frutto. Le tre caratteristiche sono vulnerabilità, gratitudine, attenzione e cura. La vulnerabilità, il regno di Dio è vulnerabile. Vi ricordate il diavolo cosa dice? Guarda tutti questi regni di questo mondo. Dammi, adorami, io ti darò tutto. Adorare il diavolo significa entrare in dinamiche di potere. E Gesù lo ha rifiutato. Il regno di Dio è vulnerabile, è debole. Quando sono debole, allora che sono forte, lo abbiamo detto diverse volte in questi ultimi incontri. È nella debolezza che agisce Dio. E Gesù nasce come un bambino è vulnerabile, deve subito scappare, non trova. Il Natale lo abbiamo avvolto. Molto bello, con i regali, con le luci, le luminarie, ma il Natale è proprio l'immagine della vulnerabilità. Nasce questo bambino, non c'è un posto che li accoglie e devono scappare subito, nessuno li va a trovare, li vanno a trovare soltanto i delinquenti dei magi, gli scomunicati dei pastori, gli scomunicati dei magi. Devono scappare in Egitto e non c'aveva il reddito di cittadinanza, quindi dovevano fare dei lavoretti di fortuna. Immagino, proprio nel pieno della vulnerabilità nasce Gesù, eppure va avanti. E Gesù dice: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Questa parola ogni tanto me la ricordo in questo tempo difficile che stiamo vivendo, tra le persecuzioni, tra la pandemia, tra le paure dei preti chiusi nei loculi. Le volpi sono animali stupidi per gli ebrei, gli uccelli sono gli animali più insignificanti dove il Talmud non ci sono nemmeno le benedizioni, non si benedicono gli uccelli, i passeri. Eppure sia le volpi che hanno le loro tane e gli uccelli i loro nidi. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A volte non abbiamo dove poter andare a pregare. Le chiese chiuse. Le chiese non sono disponibili, è un problema di qua, è un problema di là e viviamo nell'incertezza di cercare sempre un posto che lo si trova sempre, dove, solo che noi vorremmo essere sicuri, vorremmo avere un grande resort, un grande villaggio, una grande chiesa dove possiamo essere tranquilli. Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, né in terra tane, né in cielo nidi, né in alto. Quindi viviamo questa precarietà. Anche Gesù poi non poteva più predicare nelle sinagoghe. Dove predicava? E predicava nelle barche, nel deserto, nella casa della suocera di Pietro, in mezzo alla strada, qui e sul monte. Sul monte non è che. Era un montarozzo e lì Gesù parlava e predicava. La sinagoga non l'ha più accolto. E la seconda caratteristica è la gratitudine. E dobbiamo essere grati. Grazie Gesù per ogni cosa. Ti ringrazio Padre perché sempre mi dai ascolto. E tutto, più volte l'abbiamo detto, il grazie Gesù. Al mattino ci apre vie nella nostra vulnerabilità, ogni mattina ci apre una via. Grazie Gesù, aspetta, dov'è che? Ah, ecco, quando sono andato, sono partito per Nuova settimana scorsa, c'era una confusione, c'era da cambiare il treno, allora. Non mi volevano fare il cambio del treno. Ho cominciato a dire grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. E tutti mi guardavano, però ero vestito da prete, era anche giustificato. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Ma telefoni alla direzione. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. E poi mi hanno fatto il cambio nel treno COVID free. Bello, un vagone tutto per me, non c'era nessuno con il tampone. Fatto. Solo io. Comunque, tutto torna, la gratitudine, per avere un cuore grato, attenzione perché magari possiamo fare Grazie Gesù al mattino alle 7 alle 7 e mezza insieme a Maria Rosaria e poi dalle 8 in poi cominciare a lamentarci. Si rialzano di nuovo i muri del maligno, quindi cominciare con il grazie Gesù vocale e poi restare in questa apertura perché tutto torna bene per coloro che amano Dio. Anche oggi il cuoco. Si parlava di alcune cose mentre guardavo che c'era la polenta col caldo che c'è, ma comunque la lode al Signore. E diceva: ogni impedimento è giovamento, come diceva Mamma Margherita e come diceva anche il nostro fondatore Giulio Chevalier. E per ultimo, abbiamo concluso. Attenzione e cura, questo è pure importante per portare frutto. Dobbiamo lavorare con le persone che il Signore ci manda. Gesù ha accolto il centurione, birichino, ha accolto Zaccheo, te lo raccomando, ha accolto Matteo, ha accolto Simone, lo zelota, questa testa calda, ha accolto Pietro con queste manie di protagonismo e accolto, l'unico che forse era più sistemato era proprio Giuda. Gesù ha accolto quelli, chi viene a me, io non lo respingerò. Molte volte lo vediamo nella nostra vita. Ecco, gli amici si scelgono. Se devo andare a mangiare una pizza e me la mangio con persone in cui vivo allo stesso piano. E questa è la cosa bella, ma non possiamo vivere allo stesso piano con tutti. Se il Signore quelli che il Signore ci manda, questi, con questi noi dobbiamo. Ogni persona è un mistero, ogni realtà è un mistero d'amore. E quindi in ogni persona mettere un seme, sapendo che quella persona ha un messaggio per la nostra vita. E se evitiamo quella persona, non dico nel nostro ministero, al lavoro, in famiglia, al gruppo, in congregazione. A volte ho sentito oggi che facciamo un gruppo nuovo, ma io potrei fare una congregazione nuova. Ma il Signore questi ti ha dato e con questi devi crescere, perché se li lasci te li ritrovi dovunque vai. Io ve lo posso dire per esperienza fatta. Bene. Passiamo adesso alla pratica. La pratica sarà un'ora. Non siete capaci di vegliare un'ora sola con me? La prima mezz'ora, proprio sono dei passi che mi sono venuti in mente stamattina pensando a questa catechesi. Atti 1, 12, 13. Gli apostoli lasciarono il Monte degli Ulivi e ritornarono a Gerusalemme. Questo monte è molto vicino alla città. Mezz'ora di strada a piedi. Quando furono arrivati, salirono al piano superiore. Quindi nella prima mezz'ora noi faremo soltanto 10 minuti del respiro del fuoco o toglitappo. Toglitappo c'è una mia voce guida dove noi dobbiamo fare tre tipi di respiri. Quando io faccio Gesù, grazie, noi respiriamo. Quando poi c'è il respiro veloce e profondo, dirò Gesù, grazie, Gesù, grazie. Noi faremo. E poi c'è il respiro a cagnolino, lento e veloce e superficiale. Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie. Noi dobbiamo soltanto seguire la voce guida e respirare, e poi gli altri 20 minuti. Cercheremo di salire al piano superiore, sempre con il silenzio e la musica, respirando Gesù, grazie, o come vogliamo, o col naso o con la bocca, cercando di farci queste domande sulle ferite. E poi l'altra mezz'ora sarà silenzio completo. Apocalisse 8:1. E si fece mezz'ora di silenzio nel cielo. Nel nostro cielo, nel nostro mondo dello spirito, questo silenzio, seguito dalla musica e dal mantra, l'ho sentito a sette altre del giornale, dicevano, sembra un mantra questo del vaccino, cioè una giaculatoria, Gesù, grazie, Gesù, grazie, ognuno secondo il proprio, secondo il proprio. E Una cosa, ecco, pensavo a sorella Caterina che ogni volta mi tormenta dicendo io mi addormento, io mi addormento, io mi addormento. Ricordo alla signora Caterina e a tanti suoi discepoli che si addormentano durante la pratica che le onde del cervello sono quattro. Le onde beta, che sono quelle che sto usando io, quelle dell'attenzione. Le onde alfa, quelle che state usando voi, ascoltandomi, ma nel frattempo coccolate il gatto, un ciruzzo, date un'occhiata in giro, quindi un'attenzione rilassata. Poi ci sono le onde teta, che sono quelle del sogno, che noi cercheremo di sviluppare, però vigili, vigili, cercando di e bilanciare i due emisferi del cervello e poi ci sono le onde delta. Quando ti addormenti durante la preghiera del cuore, non ti addormenti, cara sorellina, non ti addormenti, ma entri in questo stato che gli ebrei chiamavano lo stato mistico. Quindi, se ti addormenti, puoi anche russare, va bene. Allora, oppure Roberto che russa vuole fare, quello è il momento in cui Walt Disney pensava alle sue fiabe, come animarle, e tanti altri che hanno ricevuto le loro invenzioni, le loro cose, proprio nel sonno. Ma non è un sonno come quando ti metti a letto, è un sonno guidato. È un sonno guidato perché bene o male tu senti la voce, senti la musica, cerchi, non è che entri in quel sonno profondo. Questo, il sonno profondo, il sonno delta è un sonno profondo, ma in questo caso sarebbe un sonno un po' disturbato, tra virgolette, dalla preghiera. Bene, allora ci mettiamo in modalità preghiera. Modalità preghiera significa, aspetta che chiudo la registrazione, stavo